nell'abitacolo la prima cosa che sento è questo odore intenso, questo afrore tipico di una persona che non si lava da tempo.
C'è una Mercedes nera che sfreccia sull'autostrada in una giornata di primavera in cui il sole splende alto. Quella Mercedes nera che corre lungo l'asfalto è un microcosmo, quasi indifferente al mondo esterno e a quel sole che mette allegria. Dentro ci sono due uomini. Quello alla guida è completamente vestito di nero, come la livrea dell'auto. È Pietro, che stringe il volante e che guida verso una destinazione precisa, con tempi rigidi da rispettare. Non vuole tardare al suo appuntamento, un appuntamento programmato ormai da lì a meno di due giorni. Di fianco è seduto Sergio, fotoreporter chiamato a documentare il percorso da fare e il suo esito finale. È lì per una scelta professionale che ha incrociato la volontà di Pietro di avere un compagno in quel suo ultimo viaggio. Questa è la storia di un viaggio, quello che Sergio ha fatto con Pietro 10 anni fa. 1400 chilometri, nell'arco di 48 ore, verso la Svizzera e verso un suicidio cercato con tenacia, programmato e desiderato. Attraversando un confine che in realtà ne nasconde molti altri. Ho ripercorso le tappe di quel viaggio con Sergio, per ritrovare con lui tutti i confini che ha varcato. Sono Giovanni Savarese e questo è Ti scorderai di me.
Sono quei primi 100 chilometri in cui non diciamo niente, non ci stiamo parlando. Lui guarda la strada, io guardo la strada, abbiamo imboccato la Reggio Calabria-Salerno, che all'epoca era ancora un susseguirsi di cantieri, e io ho tutto il tempo per annusare, sentire questo odore penetrante, intensissimo. Io chiaramente mi guardo bene dal chiedergli il perché di questo odore, ma parecchie ore dopo lui stesso a raccontarmi dei suoi dolori atroci, della sua parziale disabilità. Addirittura a un certo punto tira fuori dalla sua piccola borsa da viaggio, poco più che una 48 ore, un fascio di cartelle cliniche, un faldone pieno di documenti e pretende che io legga una perizia medica, che è una di quelle che ha utilizzato per ottenere la prima luce verde, il via libera al suicidio, e io lo faccio un po' con riluttanza, anche lì mi sembra di violare una privatezza che non ho il diritto di violare, però lui insiste, vuole che legga e leggo che tra le conseguenze di questa patologia degenerativa c'è anche una ipersensibilità cutanea che gli impedisce di lavarsi, non può più toccare l'acqua. Mi dice: vedi come sto. Mi piaceva molto anche fare i bagni nel mare, ma per via di queste malattie non posso più nemmeno lavarmi, figuriamoci nuotare. È quasi come volessi giustificare, quasi come se avesse capito che io sono a disagio per questo odore. Ogni tanto ho dovuto aprire il finestrino perché era davvero penetrante.
La malattia è forse tra le prime cose di cui abbiamo paura. Il perché è evidente. Ci fa paura la prospettiva di soffrire fisicamente, ma anche di non poter più vivere la vita appieno. Abbiamo paura per le cose che la malattia ci può togliere. Quelle di base, cioè soddisfare i nostri bisogni, i nostri piaceri primari. Ma io penso anche ad altro. Penso alle mie abitudini, alle mie routine. Penso ad esempio, da uomo del sud, come vivrei se una malattia mi togliesse il mare, come l'ha tolto a Pietro. La possibilità di immergermi nell'acqua trasparente del mio luogo del cuore, magari con una maschera per guardare sotto. Perché, in fondo, la mia vita cos'è? È tutto quello che faccio, quello che amo fare. E se per una malattia non potessi più farlo.
Io leggo questo certificato medico con una perizia molto elaborata, molto dettagliata, una patologia piuttosto rara che per quel poco di cognizioni mediche che ho so che, giunta al terzo stadio, diventa neurodegenerativa e quindi destinata a un esito infausto. C'è un quadro clinico veramente terrificante e quindi, insomma, leggendolo uno capisce bene come sia possibile che una persona arrivi a non sopportare più la vita. Anche se...
Per tutta la durata del suo racconto, Sergio non ha mai nominato direttamente la patologia di Pietro. Non è stata una dimenticanza, Sergio non è persona da dimenticanze, ma è una forma di pudore, quel pudore che lo ha quasi spinto a non leggere quelle cartelle cliniche. Lo fa solo per l'insistenza di Pietro, è come dirgli di no. Noi però sappiamo cosa c'è scritto in quei fogli. Si certifica una neurosifilide, ormai in una fase degenerativa. Una sequela di conseguenze cliniche che colpiscono gli occhi, le mani, le gambe, la pelle, le capacità cognitive. Conseguenze che peggiorano senza soluzione e che rendono la vita impossibile.
Lui, nel mostrarti le cartelle cliniche, sembra quasi, no, come dire, lo faccio per questo, è quella la sensazione?
Sì, sembra quasi volersi giustificare, anche se non credo di avergli dato ragione di pensare che io disapprovi questa sua scelta. Ho fatto di tutto fino a quel momento e credo di aver fatto di tutto per l'intera durata del viaggio per non risultare giudicante, non sembrare qualcuno che in qualche modo stesse giudicando questa sua scelta, entrando nel merito di questa sua scelta. Anzi, anche questa è un'altra delle cose che mi ero imposto e che credo e spero di aver tenuto fede. Lui ha insistito parecchio, me l'ha quasi ordinato affinché leggessi questa cartella clinica. Non volevo farlo e per parecchio tempo mi sono rifiutato di farlo. Alla fine, in malo modo, me l'ha messa in grembo, l'ha aperta mentre guidava e mi ha proprio imposto di leggerla dall'inizio alla fine. Non so se l'ipersensibilità cutanea faccia parte del quadro clinico normalmente correlato a questa patologia, però c'è un certificato.
Pietro quasi si giustifica. Non può lavarsi per colpa di quella ipersensibilità cutanea che glielo impedisce. E l'odore che ne è la logica conseguenza è uno dei ricordi più forti e persistenti di Sergio. È rimasto nella sua memoria, indelebile. È tra le prime cose che ci racconta. Un odore che ormai associa a suo malgrado a quel viaggio.
Kant diceva che l'olfatto è il contrario della libertà, è proprio un qualcosa che si archivia a livello della memoria a lungo termine, se così vogliamo chiamarla, e non è controllabile razionalmente. Quindi è andare proprio contro a una libertà, dimenticare in qualche modo la faccia di questa persona che comunque stava andando incontro alla morte è molto più facile e possibile rispetto a dire ok, voglio dimenticarmi il suo odore, che è praticamente impossibile.
Lei è Sara Bertolaccini, biologa. Perché un odore, buono o cattivo che sia, ci scatena emozioni e ricordi così forti a distanza di anni? Ricordi che sono quasi solidi, che arriviamo a percepire fisicamente.
La memoria olfattiva fa parte di quello che è il sistema limbico, e quindi tutto quel sistema che fa parte del cervello e delle emozioni che il cervello ci richiama, ci fa sentire. Quindi ha un ruolo importante l'amigdala che decide come e quando rispondere. Il sistema limbico ha proprio un ruolo importante nel comportamento. L'olfatto è uno tra i sensi più immediati, quindi noi sentiamo un odore e subito ci viene ad esempio del malessere se l'odore è molto forte e nauseabondo. Il profumo entra nel naso e trova l'epitelio olfattivo. L'epitelio olfattivo va ad attivare dei neuroni che captano il profumo tramite il bulbo olfattivo, che è come se fosse un piccolo cervello che noi abbiamo proprio all'interno del nostro naso, che è collegato a questo sistema limbico dove i dati vengono fissati e quindi vengono ricordati. Il sistema olfattivo è impossibile disattivarlo.
L'odore della naftalina che usciva dall'armadio di mia nonna. Quando lo sento, in un attimo mi ritrovo a casa sua. con lei 30 o 40 anni fa. Nel naso e nella memoria di Sergio ci sono tanti odori, come per ognuno di noi, ma quelli più forti nel suo caso hanno a che fare con i disperati del mondo, odori che hanno usato, volenti o nolenti, in tanti luoghi lontani. Uno di questi è l'Iraq.
Siamo a Baghdad, è credo metà marzo 2003, è stata appena combattuta la battaglia di Baghdad, la seconda guerra del Golfo, la battaglia durante la quale fondamentalmente le forze della coalizione, in particolare l'esercito americano, ha preso la città, ha scacciato le truppe dell'esercito regolare iracheno che avrebbero dovuto difenderla, che stanno arretrando, sono fuggite dalla città e stanno arretrando verso nord. La città è stata teatro di combattimenti violentissimi, come al solito quando vedi una città in guerra è una visione spettrale, non c'è quasi traffico, non ci sono persone, non ci sono macchine in circolazione, sono solo posti di blocco dell'esercito americano, ci sono tantissimi cadaveri e tanti di questi di civili sparsi per le strade, le ambulanze che potrebbero raccoglierli sono pochissime e fa molto caldo nonostante sia primavera e i cadaveri cominciano a decomporsi sotto il sole. Qui un bel giorno finisco nel giardino sul retro dell'ospedale Saddam Hussein. C'è un grande giardino di oleandri. In questa foto c'è quest'uomo con un camice azzurro, una mascherina che non è neanche ben legata sul volto, ha in mano una pala e sta scavando nella dura terra. Vediamo una fila di tumuli di terra e le bottiglie di Pepsi, infilate a testa in giù, col collo nella terra, che è una vista straniante, no? C'è l'erba ingiallita dal sole e questi tumuli stanno in file parallele, così a occhio e croce potrebbero essere un centinaio. Per fare spazio avevano sradicato quasi tutte le piante erano accatastate in fondo al giardino dove lentamente rinsecchivano. Sempre in questa scena io ricordo che c'erano un uomo e una donna abbastanza anziani che camminavano lentamente fra queste sepolture e la donna che era minuta e vestita ammantata con un abaya nero si inginocchiava di fronte a ognuno di questi tumuli, toglieva la bottiglia, la scuoteva per tirarne fuori ecco cosa contenevano quelle bottiglie, un foglietto di carta, srotolava quel foglietto, lo leggeva insieme all'uomo che probabilmente era suo marito, si consultava un po' con lui e scuoteva la testa e poi rimetteva il foglietto nella bottiglia e infilava la bottiglia nuovamente nella terra. Allora io ricordo di aver chiesto che cosa contenessero le bottiglie e lui disse c'è la descrizione dei corpi, perché quasi tutti i cadaveri che sono arrivati in ospedale non avevano i documenti addosso e così non c'era modo di identificarli e siamo stati costretti a seppellirli con quella descrizione sommaria. Quindi scriviamo il sesso, l'età apparente, quello che indossavano, se avevano segni di riconoscimento, catenine o gioielli. Ogni volta che vedo questa foto, così come ogni volta che vedo una bottiglia di Pepsi Cola, improvvisamente risento l'odore della fossa comune. Quell'odore terrificante, pungente, che si descrive sempre allo stesso modo, no? Quell'odore dolciastro di materia organica in putrefazione che non ha eguali sulla faccia della terra e che una volta che l'hai annusato, l'hai sentito, e qui era particolarmente intenso, non te lo scordi più, si sedimenta nella tua memoria e lì rimane vita natural durante.
Nel nostro percorso a toccare le tappe del viaggio di Sergio e Pietro siamo in prossimità di Como. È una tappa importante, lo scoprirete più avanti. La mia auto è ormai irrimediabilmente impregnata del fumo delle sigarette di Sergio, che sono andate una via l'altra. Sergio e Pietro, nell'oro di viaggio, stanno finalmente parlando. Ma all'improvviso Pietro compie un gesto che colpisce Sergio.
Beh, sì, certo. Lui toglie la batteria al telefonino e a questo punto io comincio a domandarmi se c'è qualcuno da cui Pietro vuole nascondersi, che non vuole che sappia dove sta andando. E alla fine glielo chiedo e lui, così di punto in bianco, come se fosse la cosa più naturale del mondo, dice: beh, certo, io non voglio che la mia famiglia sappia dove sto andando oggi. Come non vuoi che lo sappia la tua famiglia? Cosa vuol dire? Certo che ho una famiglia. Una famiglia che si è sempre opposta, ha sempre osteggiato questa mia volontà. Tutte le volte che sono andato in Svizzera sono andato a loro insaputa. Raccontavo loro che volevo andare a meditare un po' da solo nella casetta che abbiamo al mare. E invece andavo a Basilea. E questa è una rivelazione devastante per me, perché insomma tutto mi sarei aspettato tranne che quest'uomo avesse deciso di viaggiare autenticamente in clandestinità senza informare la famiglia.
Quando ti disse all'improvviso che la sua famiglia non era al corrente, tu avesti una reazione di qualche tipo con lui, emotiva? Cioè, ti incazzasti?
Beh, insomma, ma porca miseria, se mi sono incazzato. Ma santo Dio, Pietro, gli ho detto, adesso me lo dici così? Così mi metti di fronte a questa cosa? E lui mi disse, tu non puoi capire che cos'è la mia famiglia. Mi vogliono vivo, vogliono che io viva a tutti i costi. Sono tremendamente egoisti. Nessuno ha mai capito le mie sofferenze. Vogliono che viva e che continui a soffrire vivendo per garantirsi la pace. Ossia, la mia sofferenza dovrebbe diventare la fonte della loro serenità. E questa è una cosa che semplicemente non posso accettare, mi disse. E quindi, sai, di fronte a dichiarazioni di questo peso, che cosa puoi fare se non metterti il tuo sconcerto in tasca e continuare a guardare la strada?
Del silenzio dei primi chilometri, di quella prima lite e dell'imbarazzo conseguente non sembra rimasto nulla. Pietro ha aperto le dighe, ha cominciato a parlare e adesso non si ferma più. La famiglia non sa. Sergio non fa neanche in tempo a metabolizzare questa notizia, che ne arrivano altre.
E poi scopro subito dopo che lui ha già predisposto tutta la procedura per il dopo, per quando tutto sarà finito. Ha scritto due lettere che conserva insieme al resto della documentazione nella sua valigetta, una indirizzata alla moglie, l'altra indirizzata al fratello. Sono due lettere che ha imbustato, ha affrancato, ha scritto sulla busta l'indirizzo e che ha intenzione di consegnare a Erika affinché le spedisca solo e soltanto dopo la sua morte. E quindi c'è questa consapevolezza improvvisa di essere suo
complice. Per un attimo ho la sensazione che sia proprio questa la parola che sta per usare.
In qualche modo compagno di un viaggio che stiamo effettuando in clandestinità. E a quel punto c'è anche il terribile dilemma di che cosa fare. È un dilemma nel quale presumo che lui, vista la sua conoscenza della legge profonda, sapeva benissimo che mi sarei trovato. Sono certo che l'avesse previsto e sono certo che avesse pianificato in qualche modo di rinchiudermi in quell'angolo deontologico, perché prima di partire si era fatto promettere da giornalista, quindi con tutte le implicazioni deontologiche che una promessa del genere comporta, che avrei mantenuto la riservatezza sui suoi propositi. Quindi si è appellato alla riservatezza della fonte. E a quel punto, essendomi impegnato io a questa riservatezza, non avrei più potuto informare la famiglia di questo suo proposito, che non potevo tradire la mia fonte. Al tempo stesso, chiaramente, il dilemma morale è sì, ma forse dovrei venire meno ai miei obblighi deontologici e ascoltare la coscienza e piegarmi a quelli morali.
Quindi hai avuto la tentazione di avvisare la famiglia?
Ho avuto certamente la tentazione di avvisare la famiglia, solo che non sapevo come diamine avrei potuto farlo. Sapevo il suo cognome, non sapevo esattamente dove risiedesse la famiglia, non potevo certamente telefonare cercando recapito telefonico di casa, non potevo telefonare in agenzia chiedendo a qualcuno di farlo per me. Ho avuto la tentazione di farlo con la scusa di restare un po' più a lungo dentro il bagno di un autogrill. Insomma.
Sergio ha davanti a sé una decisione, forse fuori tempo massimo. C'è il rapporto con la fonte, che lo vincola professionalmente, e poi ci sono le considerazioni pratiche. Come potrebbe avvisare la famiglia di Pietro quando ormai è già con lui chiuso in una macchina? Sgattaiolare verso un telefono, sfruttando magari una sosta all'autogrill? Ma c'è anche qualcos'altro che indirizza la sua decisione.
Ho deciso di non farlo anche perché purtroppo mi duole dire che lui mi parlò malissimo, malissimo della sua famiglia. Non posso ripetere qui, non voglio, quello che mi disse di loro. Mi disse delle cose durissime. E ignoro se fosse nel giusto o se stesse enfatizzando per ulteriormente giustificare la sua scelta ai miei occhi. Però ecco, questo posso dirlo, mi disse che si era sentito, era stato completamente abbandonato dai suoi familiari, che non capivano questo suo stato, questa sua volontà, questo suo desiderio di abbandonarsi alla morte. Forse fu anche quello che mi fece decidere per la riservatezza, insomma. Poi tentando di razionalizzare, forse anche per autogiustificarmi, ma tentando il più possibile di razionalizzare, di visualizzare gli scenari e le conseguenze di questa possibile scelta, mi dissi anche: bene, supponiamo che io riesca a trovare un recapito dei familiari, supponiamo che riesca a informarli del proposito del loro parente, del loro congiunto. E poi che cosa succederebbe? Diramerebbero, scatenerebbero una caccia all'uomo nel tentativo di individuare questa persona e poi che cosa farebbero? Lo fermerebbero, lo porterebbero in caserma? Con quale accusa? Con quale pretesto? Lo rinchiuderebbero in una, non lo so, una sorta di carcerazione preventiva del proposito di fine vita, sulla base di quale legge? O sarei stato io addirittura a dover operare il cosiddetto, quello che nel mondo anglosassone si chiama citizen's arrest, l'arresto del cittadino, e quindi, non lo so, legarlo col nastro americano, mani a piedi, e impedirgli di continuare questo viaggio? Cosa avrei potuto fare? Che cosa sarebbe potuto succedere?
Ascolto il racconto di Sergio e penso a Pietro come a un latitante in fuga, alle manovre di un criminale che cerca di scappare dalla giustizia dopo aver compiuto qualcosa di terribile. Immagino che Pietro si senta proprio così. Si è isolato, ha spento il telefono, ha raccontato un sacco di balle familiari per allontanarsi, per andare a Basilea a organizzare la propria morte. Comunque la si pensi su quello che vuole fare di lì a una manciata di ore, mi sembra proprio di poter toccare questa sua sofferenza addizionale. Un uomo malato che, in più, si sente illegale, costretto alla clandestinità e a comportamenti che sarebbero più consoni forse a un fuorilegge che a una persona onesta. A questo punto del nostro racconto, Sergio e Pietro sono da qualche parte al centro dell'Italia, in auto, sull'autostrada. Hanno macinato 200, forse 300 chilometri. Sergio e io, intanto, nel nostro viaggio parallelo, siamo arrivati a Como.
Una mattina finalmente riesco a farmi dare un appuntamento dalla dottoressa Preissig, da Eric. Ricordo essere seduto all'interno perché era una giornata gelida, pioggia battente. Avevo notato, o forse no,
buongiorno,
questa donna minuta.
Come sta Sergio Ramazzotti? Questo è importante per sapere perché lui sempre è in pericolo.
Sotto un ombrello che stava lì, proprio dall'altra parte della strada.
Non posso parlare italiano. I cannot speak Italian good enough to have an interview in Italian. That's not possible. Because I cannot find the words and I will be misunderstood. So I can't do it in Italian.
Ti scorderai di me è un podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, con Sergio Ramazzotti. In redazione Giulia Bassi e Anna Poli. Sigla e musiche originali di Sergio De Agostini. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music. È una produzione Audio Tales.